Well, thank you very much, Antonio.
Molto bene, grazie, grazie Antonio. Allora, devo ringraziare tutti quanti voi per averci raggiunto. Allora, credo che un giorno, nell'VIII secolo dopo Cristo o all'inizio del IX, un monaco cristiano proveniente da Verona si è messo a scrivere con penna e inchiostro sulla pergamena e ha scritto un indovinello. Se pareva boves alba prataglia araba, albo versorio teneba, negro semen seminaba. Quindi conduceva i buoi davanti a lui, arava campi bianchi, trainava un aratro bianco e seminava semi neri. Allora, chiaramente questo aratro dell'indovinello è una penna d'oca fatta con la sua piuma bianca, magari con quella di un cigno. Campi che sono fogli bianchi della pergamena e i semi li lascia cadere e sono le lettere, quelle scritte proprio in inchiostro nero. È veramente un indovinello proprio sullo scrivere, sulla scrittura. Il monaco confronta la scrittura a penna con il lavoro dell'agricoltore, non fa il contrario. A quell'epoca, infatti, il lavoro dell'aratura dei campi sarebbe stato noto a chiunque. Scrivere, invece, era la specialità fondamentalmente dei monaci, degli amanuensi. Oggi questi dati sarebbero completamente diversi, cioè tutti impariamo a leggere e a scrivere, però quanti di noi sanno condurre un bue oppure maneggiare l'aratro? Ora, non ci stupisce che per noi leggere, ma anche scrivere, facciano riferimento ad arti verbali. Un libro è un volume fatto di parole che sono fissate, scritte su una pagina. Quindi, quando noi parliamo del libro della natura e anche della sua interpretazione, noi pensiamo di tracciare un'analogia che dal mondo delle lettere in cui solitamente viviamo possa arrivare al mondo fisico in cui noi troviamo non tanto la testa ma i piedi. La direzione infatti dell'estensione analogica è dalla pagina al terreno. In questo indovinello però è proprio l'opposto, il contrario, cioè si va dal terreno e si sale alla pagina. Allora, questo è proprio confermato da un'escursione etimologica, nel senso che proviamo ad iniziare proprio dalla pagina. Allora, la parola pagina arriva dal latino pagus, secondo i lavori del teologo filosofo Ivan Illich, si fa riferimento a una distesa coltivata fatta di campi, ma anche di edifici, magari posto ideale per fare una passeggiata. Ora, si trattava ovviamente di un'area di campagna con le varie abitazioni. Gli abitanti di questo pagus erano proprio i contadini, una parola appunto che arriva dalla stessa fonte. Quindi, arando i campi attorno al villaggio, cioè al pagus, i contadini scrivevano appunto una pagina. Infatti, il verbo scrivere, anche in inglese write, dall'antico sassone written, vuol dire graffiare, vuol dire segnare, incidere. Quindi quando sul terreno c'era qualcosa di graffiato o inciso, ad esempio le impronte degli animali, oppure pezzi di legna, oppure anche i solchi dell'aratura, questa appunto, la vedete appunto qui, no? Questa immagine è una scrittura fatta, come dire, da un uccello fuori dalla mia casa, proprio sulla neve, guardate. Quindi solo per estensione la parola ha cominciato a significare incidere segni su una pietra e da lì iscrivere anche segni su altre superfici, ad esempio la pergamena, ma anche la carta appunto. Quindi solo in quel momento questa accezione del termine si è ristretta dalle iscrizioni di ogni tipo a una forma veramente molto più specifica, cioè le lettere. Quindi cos'è accaduto? Che la mano che un tempo teneva appunto, reggeva l'ascia o la zappa o l'aratro, si è ritrovata a impugnare una penna. Questo è stato proprio il destino della mano di questo monaco di Verona, perché le immagini che vediamo, le linee tracciate dall'agricoltore, sono diventate delle righe scritte, quindi il campo è diventato una pagina scritta, meglio ancora manoscritta. Anche la lettura è iniziata fuori dalla pagina. Dall'antico sassone read, ma anche dagli equivalenti germanici, il termine inglese leggere, read, significa ascoltare gli altri e rendersi conto di ciò che dicono gli altri, osservare quello che succede nel mondo, seguirlo. Se qualcuno è in inglese unread, cioè incolto, vuol dire che non ha prestato attenzione. Chi invece è in inglese ready è pronto, cioè si è preparato alle sfide del futuro. L'oggetto della lettura diventa in inglese riddle, ovvero un indovinello. Quindi alla persona che cammina per un campo, un viandante, la natura è un insieme di indovinelli. Indovinelli che devono essere risolti per fare continuare il viaggio. Quindi il cacciatore legge le impronte, il boscaiolo legge i chicchi di grano, l'aratore legge i solchi creati dall'aratro. Le parole sono indovinelli e sono fenomeni naturali, il significato spesso è oscuro. Quindi quando i monaci del Medioevo applicavano il termine inglese reading, leggere, quindi alla loro pratica di immergersi letteralmente nei libri, loro intendevano che le pagine erano piene di indovinelli, proprio come è pieno di indovinelli il mondo in cui abitavano. E si poteva scoprire la verità delle cose facendo attenzione agli indovinelli stessi. Pensate che anche gli alberi parlavano tramite degli indovinelli, e addirittura con il fruscio delle foglie. Soprattutto la grande quercia lo faceva, e poi anche un suo parente, il faggio. In inglese noi abbiamo beech per il faggio, ma deriva dall'antico inglese bok, da cui deriva book, cioè il libro. Ogni pagina del libro era una foglia. Leggere un libro vuol dire ascoltare la voce delle pagine, così come ascoltavamo il fruscio delle foglie secche in un bosco. Vi posso quindi dire che albero e libro avevano qualcosa in comune, non solamente per il rumore delle foglie o dei fogli. Prima infatti di utilizzare in genere la carta, il legno degli alberi, in modo particolare beech, cioè il faggio, era utilizzato per fare delle tavolette sulle quali scrivere. Ebbene, su queste tavolette gli scribi dell'antica Roma avevano scritto leggi e anche gli statuti, le regole dell'impero. Quindi non è sorprendente che il libro, che a quel punto era un codex, ma anche le norme che conteneva i codici, derivassero proprio dal latino, il tronco d'albero, cioè il caudex in latino. Dagli alberi, inoltre, gli scrittori riuscivano anche a trarre l'inchiostro. Derivava proprio dalla quercia, perché veniva bollita con un chiodo arrugginito per creare appunto inchiostro. Quindi tutte queste profezie pronunciate tramite le foglie della quercia venivano fissate con dei chiodi, come oggi magari un carpentiere fissa travi o le assi o le tavole. A parte l'inchiostro, però, questi scribi dell'antichità avevano bisogno di altro, cioè della penna e appunto della pergamena. Pergamena che derivava proprio dalle schiene degli animali del pascolo, quindi le capre, i vitelli, e serviva una laboriosa preparazione prima di essere utilizzata. La penna arrivava invece dalle piume, che erano quelle che permettevano prima agli uccelli di volare. Quindi mettere la penna sulla pergamena voleva dire unire gli elementi terreni da una parte e gli elementi del cielo, quelli celesti, dall'altra. Nel punto in cui il cielo incontrava la terra, quella è la superficie del terreno. Una superficie che cambia a seconda delle stagioni e che viene segnata dal piede o di chi cammina o dell'agricoltore o magari anche dalle zampe, dagli zoccoli delle pecore o delle mandrie. Quindi, allo stesso modo, la mano dello scrittore segna la pagina nel punto in cui è la penna che incontra la pergamena. Ora, di che tipo di superficie si tratta però, e quindi quanti lati, quanti versanti ha? E quindi questo tratto divide o unite? Cosa fa? Copre oppure nasconde, cioè ricopre? Sono tutte domande che ci possiamo fare per quanto riguarda sia il terreno sia la pagina. Cominciamo col terreno. Se fate due passi in campagna, vedete campi, vedete prati, vedete anche il bosco, vedete tanta flora e anche tanta fauna. Questa abbondanza perché è possibile? È possibile perché il terreno è proprio aperto al cielo e quindi permette una sorta di legame tra aria e umidità con la presenza della luce del sole, con i nutrienti del terreno. Morale, questo veramente alimenta la crescita delle piante da cui dipendono tutte le altre forme viventi, giusto? Quindi noi non dobbiamo pensare al terreno come uno strato semplice che separa terra da cielo e mantiene ciascuno all'interno del proprio settore, del proprio dominio, lo chiamerei. Questa separazione sembra quasi una sorta di pavimentazione infrastrutturale. Questa è proprio la caratteristica che definisce l'ambiente costruito, edificato. Ed è avanzato, pensate, di pari passo proprio con lo strappare le campagne perché vogliamo costruire città. I pavimenti infatti non coprono la terra, ma a mio avviso la ricoprono, cioè la bloccano, la ostruiscono. Non ci può più crescere niente su quella terra. Il terreno non pavimentato invece è completamente diverso, perché non separa cielo e terra, ma li unisce. In effetti, lì dove il pavimento ha un sopra e un sotto, il terreno non ha né un sopra né un sotto, perché non è uno strato in essenza, se ci pensiamo bene, ma una zona che io chiamo di interpenetrazione. Le precipitazioni del cielo, grazie al vento e ai fenomeni meteo, si incontrano, si mescolano con quello che arriva dalla terra e quindi tutto questo diventa pianta o animale. C'è stato un pensatore che si è avvicinato a descrivere il terreno in questi termini. È stato il critico, il connoisseur John Ruskin. Quando ha presentato il suo ultimo volume, il quinto, che si chiama Pittori moderni, pubblicato nel 1860, Ruskin diceva che il terreno era un velo di uno strano essere intermedio. Sul fondo, la terra, ci diceva, è morta, è fredda, però nella superficie, quindi nei prati, nelle foreste, magari nelle sporgenze rocciose, ma anche nella steppa, istruisce gli abitanti grazie proprio a questo velo. È un velo che respira, ma attenzione, non ha una voce, si muove, ma non può abbandonare il luogo in cui si trova. Prende vita, ma non ha coscienza. Quindi forse potremmo seguire lo stesso Ruskin pensando al terreno come un velo di intermediazione. Non è un piano di separazione, no. Lo stesso Ruskin ci esortava a rivestirlo e anche a manutenerlo, a custodirlo. Quindi rivestire, manutenere, sono che cosa? Sono degli atti di cura, perché sono degli atti di attenzione, se ci pensiamo bene. Ad esempio, chi costruisce, il muratore, riveste la pietra, non la drappeggia la superficie di un altro materiale, ma la lucida, la ripulisce. Imita, se ci pensate, l'azione del meteo, perché erode la roccia e fa scoprire, porta alla luce il tessuto interno. Questo velo riveste, però non ricopre, non traveste, a mio avviso. È una rivelazione, ecco, non è una maschera che copre. Il velo è il terreno, e questo terreno non nasconde le profondità della terra sotto la superficie, ma avvertiamo la profondità nella superficie. Oppure, come dice Lars Spybrook, un design architettonico, il terreno è una superficie profonda. Se noi ci avventuriamo su questa superficie, troviamo una profondità incredibile, troviamo proprio una portata, una copertura illimitata, e questo vuol dire abitare un ambiente che è completo. Allora, possiamo dire la stessa cosa di una pagina? Allora, se utilizzando i termini di Ruskin, che ho appena citato, il terreno allora era un velo, beh, allo stesso modo, almeno nel Medioevo, lui era anche la pagina del manoscritto, nel senso che il terreno è proprio pieno di tracce, di impronte, di radici create da abitanti vegetali e da animali. La pagina è percorsa dalle linee di chi scrive, dell'amanuense, linee che dividono ma che moltiplicano anche. Ora, come un agricoltore molto laborioso, lo stesso amanuense cosa fa? Bada alle proprie linee mentre crescono sulla pergamena e non si stacca mai dalla superficie. Allora, scrivendo a mano, tutta questa cura, tutta la devozione che noi mettiamo nel lavoro si traduce grazie a un gesto manuale, proprio nelle tracce che vengono lasciate, sono veramente imbibite, imbevute della stessa sostanza della pergamena, come fanno le gocce d'acqua quando piove sul terreno. La stessa cosa vale anche per il terreno, per la pagina e per il terreno. Quindi il testo viene appoggiato su una superficie che altrimenti sarebbe vuota, bianca, e di nuovo come un velo, la stessa pergamena viene rivestita dalla decorazione di linee scritte, ma queste non vengono utilizzate per coprire, per travestirsi. Testo e tessuto sono quindi la stessa cosa. Così come il terreno quindi istruisce i suoi abitanti, allo stesso modo la pagina riesce a istruire i monaci di cui ho appena parlato, che sono quelli che la leggono. Il testo sgorga sulla superficie, ci mostra le parole di Dio, tanto quanto i tessuti del terreno, le rocce, la vegetazione, gli alberi, rivelano il suo lavoro. Quindi ecco l'equivalenza fra le parole e le opere. In inglese words and works, che è proprio alla base dell'idea del libro della natura. Allora, il problema però è che, così come succede col velo, noi vediamo la pagina, ma non vediamo attraverso la pagina, cioè l'altra parte non c'è. Allora, se noi osserviamo un libro rilegato, chiuso su un vostro scaffale nella vostra biblioteca o in una libreria, il libro sembra un assemblaggio di una serie di fogli stratificati, messi uno sull'altro e formando una pila. Ora, per i lettori del Medioevo, però, il libro non era mai chiuso, era anzi sempre aperto, o nelle mani dello studioso o anche nella scrivania. Quindi in un libro aperto si passa da una pagina all'altra non andando a scavare dall'alto verso il basso, ma girando. Cioè girare la pagina, se ci pensate, è come girare l'angolo per chi cammina oppure superare un passo, un colle, e quindi si scende e poi ho una visuale nuova, diversa. La pagina, quindi, se fosse uno strato, avrebbe un sopra e un sotto, proprio come se fosse una pavimentazione, giusto? Invece, nel libro aperto, se ci pensate, ed eccolo qua lo schema qui a destra, guardate, nel libro aperto ogni pagina ha due facce, non ha due lati, uno dei quali è il retro dell'altra, appunto il famoso verso e recto. Ora però non dimentichiamoci che il predecessore del libro era il rotolo, e per questo lo chiamiamo volume, perché dal latino volvere, cioè arrotolare. Nel codex questa superficie che è continua e ininterrotta del rotolo viene ripiegata come se fosse una fisarmonica, e ogni piega diventa una pagina. Quindi ogni pagina del libro è allora una piega. E l'unica modalità per passare da una pagina all'altra pagina, appunto, è turning, girare, cioè aprire una piega alla volta, chiudendo quella precedente dietro di sé. Non si riesce ad attraversare la pagina. È però vero che tutto questo era destinato a mutare, a cambiare, proprio dal momento in cui la redazione, la scrittura degli scribi ha fatto poi spazio, ha lasciato strada alla tecnologia, alla stampa, quindi la pergamena è scomparsa e è arrivata la carta. Quindi è vero che per le prime opere stampate, lo sapete, siamo sulla metà del XV secolo e dobbiamo ringraziare Johannes Gutenberg, che ha adottato la calligrafia gotica, che si chiamava textura. Si chiamava textura, ecco qui un esempio, perché assomigliava alla pagina scritta con una coperta tessuta. Qui trovate un esempio, guardate, questo è proprio questo tipo di calligrafia, la textura. Ora però non lasciamoci ingannare dall'apparenza, perché era una copertura questa. Quindi queste forme delle lettere non sono state intessute sulla superficie della pagina, ma erano impresse esternamente, arrivavano da fuori, sopra la pagina. Quindi la scrittura non emergeva più da un impegno dello scrittore, un impegno col materiale, come accadeva nel manoscritto, ma veniva appoggiata, depositata, era quasi preassemblata, diremmo oggi, sulla superficie cartacea. Per cui, tecnicamente parlando, la stampa taglia, spezza questo link, questo legame che c'è fra il gesto manuale e la sua traccia, a differenza del ductus, della mano, perché in questo caso si scorreva senza interruzione nelle inflessioni della stesura, della scrittura, per cui le forme dei segni grafici della stampa non hanno un rapporto con i movimenti che noi facciamo per produrre questi stessi segni. Quindi, mentre le righe dell'amanuense continuavano, non c'era un inizio, non c'era una fine, e passavano da una copia che veniva finita all'inizio di un'altra copia, l'opera stampata è una composizione, sì, ma è già completa, anche prima di essere, come dire, appoggiata sulla carta. Attenzione, non dico che il processo non sia laborioso, perché le lettere dovevamo inciderle, poi assemblarle, fare una bozza, serviva cura, serviva devozione, proprio come il lavoro fatto dagli amanuensi. Però, fatto questo, però, questo sforzo iniziale, potevano essere poi stampate tante copie senza troppa fatica. Ora però, con la scomparsa del lavoro dell'amanuense, la pagina perde due cose: perde la voce, ma perde anche la sua profondità, cioè viene azzittita, viene schiacciata, appiattita. Infatti, quando si continuava a copiare a mano i testi ecclesiastici, liturgici, le persone li leggevano ad alta voce, una sorta di mormorio che i monaci di quel tempo dicevano assomigliare al ronzio delle api. Le parole quindi venivano sia udite, ma venivano anche toccate. Però, visto che c'era in quel momento la scriptio continua, cioè non c'erano separazioni, le parole non riuscivano ad essere viste. Invece i segni che venivano stampati sulla superficie, al contrario, potevano essere visti, ma non potevano essere né toccati, né sentiti, né uditi. Per cui orecchio e dito del lettore medievale seguivano la linea del testo, rimanevano sempre vicini alla superficie. Il lettore invece del testo stampato non aveva linee da seguire, non c'era un campo, un tessuto o di suoni o di contatti, per cui l'attenzione del lettore è più cognitiva che performativa, oggi diremmo più ottica che tattile. Questa attenzione non veniva più guidata verso il significato lungo il testo che si sparpagliava e diramava sulla pagina, ma la tagliava al centro, passandoci appunto dentro, attraverso. Proprio passandoci attraverso, andando a cercare che cosa? Il significato dietro le parole stampate. E quindi in questo caso riusciamo fondamentalmente a capire che un lettore in quel momento era proprio assorbito in questa sorta di forma calligrafica. Il rischio è che questo lettore si incastrava sulla superficie della pagina e fondamentalmente non riusciva a raggiungere il significato dietro. Allora, in questo mondo stampato, per abbreviare, quello che io chiamo virtuosismo della calligrafia non è più un'esibizione, una manifestazione di cura o di devozione. È un inganno, è una ostentazione. L'abbiamo già visto prima con la textura di Johannes Gutenberg. È un modo di travestire. Quindi è come se la scrittura comportasse un coinvolgimento affettivo, ma questo coinvolgimento non c'è, è assente. Infatti la linea dell'amanuense emerge proprio dal sentimento. Io lo chiamo un impegno tattile, no? Penna e pergamena. I caratteri stampati possono essere un sostituto di questo sentimento. E la sostituzione non è confinata alla parola scritta, per cui una cultura saturata dalla stampa come la nostra ci incoraggia a un approccio simile anche nel parlato. Cioè, diamo per scontato che ascoltare la parola pronunciata sia equivalente a guardare la parola stampata, come se ci fosse una sorta di equivalente sonoro, fonico, della pagina, che noi dovremmo addirittura attraversare, perforare, per raggiungere il significato nascosto. Ecco perché un filosofo dei nostri giorni, pieno di questa convenzione, scrive che il linguaggio in quanto parola, anche se risuona, e qui cito, non richiama la nostra attenzione in quanto suono. Faccio riferimento a Don Heide, io faccio riferimento proprio a Heide. Il linguaggio richiama l'attenzione attraverso il suono verso il significato. È per questo che proprio oggi questa sorta di canto, questa cantilena verbale che i lettori medievali avrebbero sicuramente seguito, oggi diventa semplicemente un incanto, non una cantilena, un incanto che però ci distrae. Gli ascoltatori, infatti, vengono messi in guardia perché vengono attirati dalle inflessioni, dalla melodia della voce, cosa che può accadere anche ai lettori con le inflessioni delle linee che noi tracciamo, a tal punto che a volte non capiamo ciò che viene detto. Quindi, in breve, chi legge un'opera stampata non vive più la pagina come il viandante di cui dicevo prima o l'agricoltore che vive o che abita il suo terreno. È a metà, lo dicevamo prima, tra cielo e terra, si fa strada o col dito se scrive o col piede se cammina. Si trova al di sopra, è trascendente, non è immanente. Quindi, a differenza del velo del terreno che abbiamo detto copre ma non ricopre, ecco che la pagina è percepita come qualcosa che ha un lato vicino e un lato lontano. Il lettore quindi è sul lato della cognizione. Sull'altro lato abbiamo un mondo di significati nel quale tentiamo di entrare. Se noi non abbiamo linee che il dito può seguire, se non c'è una superficie, se non possiamo confrontare la superficie a un terreno, se non c'è profondità, allora l'opacità di questo velo intessuto, che ripeto può essere sia sul terreno oppure sulla pergamena, fa passare davanti a noi la percezione di una superficie spaziale. Questa superficie adesso è omogenea, è trasparente, è veramente molto molto sottile. Questa non può essere misurata un passo dopo l'altro, oppure con la penna che si muove, che oscilla, ma rispettiamo in questo caso una griglia che è astratta. Quindi il nero dell'inchiostro, ma poi il bianco della pagina, questi sono, come dire, sia assorbiti che assorbenti, si separano per sempre, perché il bianco, come dire, si eleva, invece il bianco fa un passo indietro. Il testo, come dice Illich, riceve una sorta di mutazione e, cito, inizia proprio a galleggiare, a fluttuare sopra la pagina. Illich dice che questa mutazione ha avuto luogo circa 300 anni prima della stampa, quando sono stati introdotti gli spazi tra le parole, quindi al posto della scritto continua, è stato possibile per la prima volta leggere i libri in silenzio, perché li leggevamo con l'occhio. È stata la stampa, in effetti, che ha separato il bianco dal nero una volta per tutte. Quindi la tipografia, proprio come dice la studiosa Anna Reynolds, è un procedimento digitale. L'inchiostro si fissa sopra la superficie, non dentro. Quindi ogni singola lettera è stata pre-incisa con del metallo. Di per sé è un frammento particolare, è una particella ed è separata dalle particelle che la precedono ma anche quelle che la seguono in questa stringa di lettere che messe insieme creano una linea. Per cui la linea della scrittura non è più una traccia di un movimento, ma diventa una sfilza di particelle verbali, quello che i linguisti chiamano il sintagma. E visto che siamo sulla superficie, non siamo dentro la superficie, le lettere, o meglio i caratteri, non sono più intrinseci alla pagina di quanto la pagina non sia nei confronti dei caratteri. Cioè la pagina vuota, che noi abbiamo spogliato di testo, ma anche del tessuto, diventa sempre più simile al piano di una prospettiva, quello tipico di un disegno. Entrambi questi aspetti emergono nello stesso periodo. Infatti, nei vari trattati proprio sulla prospettiva si fa un confronto. Di solito si confronta il piano prospettico a una finestra, a un telaio di una finestra, cioè trasparente, molto molto sottile. E ogni tratto indica il punto di intersezione in cui la linea del nostro sguardo, che collega l'occhio all'oggetto osservato, va proprio a punteggiare il piano. Guardate questa immagine che arriva da un libro di Albert Dürer del 1525 ed è un uomo che sta disegnando un liuto. Questa è un'incisione su legno appunto di Dürer e si vede, guardate, effettivamente il telaio come se fosse una finestra che effettivamente viene aperto. Quindi guardate un'intersezione sul piano. E peraltro, guardate, è possibile anche scoprire un'altra cosa, cioè è possibile trovare uno schema di un lutto veramente uguale a quello che vi sto facendo vedere, addirittura in una parte della cattedrale di Modena. Se voi entrate vi lascio scoprire una proiezione esattamente uguale a questa, appunto, di questo lutto. Vi assicuro che l'ho vista ieri e mi ha sorpreso. Allora, è stato Leon Battista Alberti che ha introdotto la prospettiva, proprio lo ha fatto nel suo De Pictura che risale al 1435. Quindi confronta la linea del nostro sguardo, lo confronta con un filo sottilissimo e quindi indivisibile. Molte di queste linee, diceva Alberti, le avremmo distribuite su una superficie simile a un velo. Questo velo, a differenza di ciò che diceva Ruskin, non copre la Terra, parte dall'occhio e viaggia verso il mondo. Le linee del disegno le troviamo nell'intersezione tra il velo e il piano. E invece le linee della scrittura, cosa succede? Noi sappiamo che il mondo stampato non è legato alle stesse convinzioni geometriche o al disegno prospettico. Cioè, come vedrete fra un attimo, è diverso dal disegno, proprio così come l'algebra è diversa dalla geometria. È però vero che in una lettura che appunto è diventata ottica e non è più diventata tattile oppure uditiva, ogni segno grafico è l'intersezione di una linea di pensiero con quello che io voglio chiamare il piano delle lettere. Quindi, come la linea di osservazione collega l'occhio all'oggetto guardato, la linea di pensiero unisce la cognizione ai suoi oggetti. È un velo di fili fatto di linee che si incrocia col piano delle lettere, così come fa col piano della prospettiva, il piano prospettico. Quindi questa incredibile ramificazione delle linee di quella manuense medievale di cui ho appena parlato, che si compongono pian piano, beh, questa ramificazione è ricostituita, diventa una composizione verbale. E questo succede grazie a un'ottica che in modalità ortogonale attraversa la superficie del foglio, della pagina. E quindi, come ha detto Michel Serra, il mondo non è più visto come ambiente dentro il quale gironzolare, vagabondare, ma è un mondo molto colto, come se fosse una composizione. Lo stesso Michel Serra lo confronta a un guanto, però capovolto, e quindi la punta del dito che un tempo scriveva adesso è nascosto nella nostra mente, è una sorta di buco nero. E questo buco nero, cito e dice Serres, assorbe il mondo. Quindi all'interno appunto di questo rovesciamento, di questo capovolgimento, dice lo stesso Michel Serres, troviamo il seme della modernità. Ora però, se c'è questa affinità tra piano delle lettere in un testo stampato e il piano prospettico, ovviamente in un disegno, allora dov'è la differenza? Allora, dicevo già prima che potrebbe essere come la distinzione fra l'algebra e la geometria, nel senso che noi pensiamo che quando guardiamo un disegno, noi nella mente dell'osservatore proiettiamo l'immagine della scena che però il disegnatore ha già proiettato sul piano. E in effetti c'è proprio una scuola di pensiero nella storia dell'arte che dice che noi siamo capaci di vedere qualcosa solo tramite questa retroproiezione. Allora, per chi crede in questa scuola, non c'è una visione che non si basi nella ricezione delle immagini. È però vero che sulla pagina stampata non ci sono delle immagini da guardare. Abbiamo delle lettere che sono sparpagliate sulla superficie come le briciole di pane sul tavolo. E quindi è compito cognitivo del lettore andare proprio a scansionare, a guardare attentamente la superficie, cercare queste particelle, unire le lettere, formare le parole formano frasi, e successivamente a partire dai frammenti ricomponiamo tutta la composizione, proprio sulla base dei frammenti raccolti. Ora, questa operazione è pura algebra. Sapete che il termine arriva dall'arabo, cioè restauro delle parti spezzate, delle parti rotte. La geometria non è algebra, perché la proiezione è una cosa, restaurazione è un'altra. Ed è per questo, vedete, che storici e teorici della cultura visuale oggi solitamente caratterizzano questa pratica della lettura come qualcosa di non visuale. In effetti, gli occhi che leggono non vedono, dicono loro. Infatti, i nostri teorici ci direbbero invece che quando noi leggiamo, anche se vediamo la superficie della pagina, non vediamo i segni grafici sparpagliati sopra, perché non lasciano una traccia nella nostra mente. Cioè, siamo distratti dal fascino calligrafico, dall'impeto con il quale noi scriviamo. E quindi, in questo caso, arrivano poi dentro il campo della visione e quindi sporcano, mi piace dire, la purezza del foglio, della pagina. Nel disegno succede il contrario, perché se la visione va avanti senza problemi è la superficie che scompare, i nostri occhi invece si fissano sulle immagini. Noi infatti vediamo le linee, non vediamo il piano su cui sono disegnate o tracciate le linee, ma se le linee dell'immagine perdono proprio il senso pittorico, la superficie torna subito a galla e quindi spezza, sbriciola l'illusione che noi stiamo guardando una scena e non semplicemente un foglio di carta che riporta sopra dei segni anche abbastanza misteriosi. Quindi se, proprio come dicono questi teorici, non c'è visione senza immagine, allora gli occhi che non riescono a indovinare quello che vedono, purtroppo sono persi nel buio, sono ciechi, sono come accecati. È però vero che questa tensione che c'è fra la leggibilità e la visibilità, cioè il testo e l'immagine, è una tensione che viene a galla solo a causa del modo in cui la modernità ha veramente spezzato, tagliato questa linea, separandola dalla pagina, ha creato alternative, geometria della visione e algebra della lettura. Infatti non significava nulla per gli antichi monaci per i quali leggere e vedere erano dei modi per spostarsi, per seguire le linee sul terreno. Avevano gli occhi infatti ben fissi sulla superficie della pagina, così come i piedi erano appoggiati al suolo per il viandante che ho citato prima. Allora, in conclusione, come facciamo a imparare di nuovo a riabitare la pagina? Permettetemi per un minuto di tornare ai semi neri e anche ai campi bianchi del monaco di Verona che ho appena citato. Infatti, per questo monaco, il bianco e il nero non sono separati. Uno che crea una sorta di portale per la mente, l'altro crea un piano per proiettare oggetti nel mondo, oppure per depositare dei frammenti sotto forma di caratteri. No, il nero è piantato nel bianco, proprio come i semi sono piantati nei campi. E da qui pian piano arrivano i germogli e quindi possiamo creare una rete che poi va a ricoprire tutto il suolo che prendiamo in considerazione. Questo suolo a sua volta ci offre un luogo molto interessante in cui vogliamo veramente stare, perché ci piace. Ricordate quindi come il monaco di Verona confronta la sua scrittura della pagina all'arare i campi, cosa che fa l'agricoltore. I suoi occhi sono sulla punta delle dita. La mano, secondo Jacques Derrida, e cito, sente la sua strada, la cerca e la carezza, come se un occhio senza le palpebre si apre proprio sulla punta delle dita, proprio vicino alle unghie di queste dita. Questa è una visione di nuovo che è possibile toccare, che è tattile, rimane vicino al suolo o vicino alla pagina, nell'altro esempio. Quindi c'è miopia, non c'è una visione panoramica, per cui entriamo nelle cose, seguiamo il modo in cui le cose funzionano. È così quindi che chi ara segue il solco dell'aratro. Il viandante segue il sentiero nel bosco e il monaco di Verona segue questo tracciato nero fatto di inchiostro assorbito nel tessuto bianco che è quello della pergamena. Noi però sappiamo che la modernità privilegia il nero e non privilegia il bianco. E contemporaneamente toglie l'occhio dal campo di quella che io chiamo operazione manuale. Quindi il bianco, per forza di cose, rimane vicino alla superficie su cui incide oppure su cui scrive. L'occhio invece è lassù in alto, si unisce alla nostra mente perché contempla un panorama scenografico che vede davanti a sé. La mano quindi è al servizio di una visione che non è più tattile ma diventa ottica, come dicevo prima, cioè osserva il mondo da una certa distanza. Questa visione atterra proprio sulla superficie perché ci vuole passare dentro, attraverso, non ci vuole rimanere. Allora, oggi ovviamente la pagina è un po' démodé, esce di scena. Il piano delle lettere ha raggiunto la sua apoteosi, cioè lo schermo del computer. Sullo schermo cosa succede? Succede che dietro un pannello di vetro, che è trasparente e che magari può assomigliare a una finestra, ci direbbero le aziende produttrici, le lettere nere sembrano un po' andare alla deriva, sono sparpagliate sullo sfondo bianco. Lo stesso Illich ha descritto che nei primi giorni della scrittura elettronica la visione del testo che spariva istantaneamente, le linee che venivano eliminate appena cliccavo il pulsante, è come se non avessero nessun attaccamento alla superficie e gli causava proprio una situazione fisica di disgusto. La pagina infatti come superficie, come sostanza, è svanita, lo sappiamo. Per cui, allora, agli uomini e alle donne del Medioevo l'idea che si potesse leggere una scrittura senza una pagina, beh, sarebbe stato veramente assurda, come oggi fare una passeggiata ma senza un terreno su cui camminare. Noi possiamo fare a meno adesso di questa superficie, però siamo comunque ancora preoccupati da questo pensiero, cioè della lettura senza una pagina. Abbiamo perso contatto con le superfici del mondo, al plurale, e vediamo la nostra vita che galleggia, fluttua al di sopra di queste superfici. Mi pongo una domanda, ma la tecnologia digitale quindi è riuscita quindi a colmare il divario tra bianco e nero, tra l'occhio e la mano, tra la linea e la superficie di cui ho parlato? Credo di dover dire decisamente di no, almeno per il momento, perché questo gap, questo divario si è solo ampliato, perché la scrittura a mano è una cosa del passato. Non riusciamo più ad esprimere sentimenti direttamente tramite delle linee. I cosiddetti nativi digitali hanno un vocabolario che è surrogato, è fatto di emoticon, di simboli standardizzati. La prossima cosa che perderanno sarà la voce, la ninna nanna, la melodia, i canti di Natale, oppure anche il mimare, il cantare una melodia ma a bocca chiusa, diventerà qualcosa del passato. Bisognerà andare al museo per ascoltare queste registrazioni. E le persone dimenticheranno anche di cantare, così come stiamo dimenticando come si scrive con le mani. Ci saranno dei sintetizzatori digitali, saranno i nostri neurotrasmettitori cerebrali che creeranno dei messaggi e avremo un repertorio di suoni standardizzato. Però c'è ancora speranza, perché la rivoluzione digitale, secondo me, sta per finire, nel senso che si autodistruggerà, secondo me già in questo secolo. Il nostro mondo adesso sta fronteggiando l'emergenza clima e quindi questo è insostenibile, perché dai supercomputer dipende questa quantità enorme, colossale di energia che appunto noi consumiamo. Poi estraiamo dei metalli pesanti che sono tossici e che mettiamo nei nostri cellulari, per dei costi elevatissimi per chi è in fondo a questo processo lavorativo. Questo crea conflitti, genocidi in tutto il mondo. E molti ecosistemi diventeranno inabitabili, purtroppo per sempre. Al tempo stesso però continua la digitalizzazione. Facciamo sciogliere gli archivi che prima per noi erano storie da custodire. Quindi cosa succederà a noi? Non avremo la mano, non avremo la voce, andremo nello stesso percorso intrapreso dalla tecnologia, e cioè reciproca distruzione? Beh, io credo che una piccolissima invenzione ci potrebbe salvare, magari potrebbe salvare anche il pianeta Terra. Si tratta di un piccolo oggetto, un piccolo tubo che teniamo in mano, montato su una piccola asticella pieno di un liquido nero che è estratto da materie vegetali. Questo tubicino da una parte è chiuso, dall'altra parte c'è invece una punta fatta di cheratina che troviamo o nelle piume o nelle unghie, e se la punta tocca una superficie, un'azione detta capillare fa scendere il contenuto dell'inchiostro giù da questa piccola fessura e quindi lascia un segno. Grazie a questo tubicino è possibile scrivere su quasi tutti i tessuti, il lino, la carta o addirittura anche il papiro, se volete. Ha un potenziale espressivo, ha una grande versatilità che non hanno confronti se prendiamo in esame le famose interfacce digitali di oggi. Produrre questo tubicino con inchiostro non costa quasi niente perché è fatto di ingredienti naturali, è facile da utilizzare, non ci serve energia esterna e non inquina. Ora, un'invenzione, ripeto, molto semplice che può assicurare, garantire il futuro della scrittura per centinaia di anni, forse anche per millenni, lo ha fatto già nel passato, fino al momento in cui la digitalizzazione ha bussato alla porta e ha generato la sua estinzione. E forse adesso stiamo imparando a scrivere grazie a questo dispositivo, magari riusciremo anche a riscoprire la nostra voce e ci ricorderemo finalmente come si fa a cantare e come si fa anche a parlare. Devo dire infatti, e concludo, che nella storia gli esseri umani hanno parlato, hanno cantato per molto tempo, ben prima di imparare a scrivere. Forse in futuro è il contrario che potrebbe accadere. Grazie mille.